Allora, anzitutto grazie di essere qui. Castello d'Autore inizia oggi, è una rassegna organizzata grazie al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, grazie al Comune di Castelfiorentino, ringrazio il sindaco Alessio Falorni con cui ci siamo trovati a organizzare questa iniziativa qualche mese fa. L'obiettivo è presto detto, dopo 2 anni di emergenza sanitaria si sentiva l'esigenza di tornare a guardarsi negli occhi. Abbiamo fatto incontri su Zoom, su Skype, abbiamo fatto molte telefonate, insomma ci siamo guardati e ascoltati a distanza. Adesso invece che siamo in una situazione differente, migliore, possiamo ricominciare a fare cose in presenza. Naturalmente si tratta di riabituare le persone a riguardarsi negli occhi, a incontrarsi. E questa era l'idea ed è l'idea di base. L'idea di base è fare degli incontri che dureranno per un anno circa, una ventina di incontri, una volta ogni 15 giorni. Questo è il primo incontro. E naturalmente, proprio perché non dobbiamo dimenticarci cosa è successo negli ultimi 2 anni, abbiamo scoperto, per esempio, che le cose possono essere riascoltate qui. C'è la ragione del podcast. Il podcast che sarà a disposizione per chi poi lo ascolterà nei giorni successivi. La nostra prima ospite è Teresa Ciabatti, che ringrazio di essere qua, davvero.
Grazie a voi, grazie a te.
E, tra l'altro, insomma, se avete visto il programma, vi chiedete come sono state scelte queste persone. Sono state scelte sulla base delle mie ossessioni, cioè sulla base di quello che mi piace. Quindi, se avete qualcosa da ridire, rifatevela con me, perché tutte le persone, grazie alla libertà che mi ha concesso anche il sindaco, vengono perché mi piacciono, perché mi stanno simpatiche, perché ho stima di loro. E mi faceva piacere appunto iniziare con Teresa, perché insomma Teresa ha uno stile e una poetica che sono peculiari, particolari, molto interessanti. Certe volte non si capisce bene, qui sta il valore aggiunto dal punto di vista letterario, qual è il confine tra il personaggio che Teresa ha costruito e l'autrice Ciabatti, per l'appunto. Al che, secondo me, ha pure poco senso chiedersi che cosa ci sia di vero in quello che Teresa racconta usando il suo io narrante. Teresa scrive, descrive, inventa. D'altronde, la verosimiglianza compare anche nei titoli dei libri. Sembrava bellezza, sembrava, ma non lo era. O forse sì. C'è sempre un chissà che viene spontaneo, no? E qui sta proprio il gioco letterario. Tra l'altro, i suoi libri, ne ho citato uno, uscito per Mondadori, l'anno scorso, nel 2021, sono pieni di due cose che mi piacciono. Ossessioni poetiche, come le chiama Teresa nelle sue interviste, ma anche ossessioni vere, mi viene da dire, cioè nel senso clinicamente intese. E poi c'è il passato, un passato che viene riattualizzato dai protagonisti e dalla protagonista dei libri, anche attraverso una generale idea del ritorno. I personaggi di Teresa ritornano. Ritrovano dopo anni persone perdute della propria infanzia, ma non sembrano mai ritrovare se stessi. Non so se sei d'accordo, Teresa, ma. E
D'accordissimo.
questo perché? Forse perché in realtà, stando in un angolo e vedendo il mondo da un angolo, non c'è spazio anche fisico per ritrovarsi. Ecco. Teresa, tu dici sempre, lo dici nell'intervista, lo dici anche nel libro, per l'appunto, lo dici, insomma, lo dice l'io narrante, ci siamo intesi, ho fatto tutta la premessa iniziale per non fare confusione. Il mio posto è l'angolo. Ecco, mi verrebbe da chiederti, che cosa vedi?
Allora, sempre per creare maggiore confusione fra realtà e finzione, però per dire quanta invece continuità c'è, nel continuità di sguardo, di narrazione, poi di fatti non ha importanza. E Io sono stata sempre una, diciamo, una persona, fin da ragazzina, no? Che ha vissuto poco, e quindi, diciamo, il mio punto di vista è stato sempre ai margini, e questo ha fatto di me, ha allenato uno sguardo da scrittrice, da testimone, da narratrice. E, diciamo, tutto succedeva agli altri, dalle storie d'amore a, insomma, a quelle vicende familiari che poi io ho cercato di ricostruire dopo, perché in fondo io ero spettatrice e comunque c'erano molti misteri nella famiglia. Il mio ruolo, proprio così, forse sarà anche caratteriale, è quello del testimone. E di contro, però, quando mi metto sulla pagina, quando sulla pagina diciamo nasce, si muove questa specie di alter ego, è invece un alter ego assolutamente protagonista. Quindi nel mio libro precedente, La più amata, diciamo, sullo sfondo avviene la storia interessante che il lettore vorrebbe sapere, e che è questo padre piduista, e compare Licio Gelli, compaiono vari politici, compare veramente la storia. La storia è anche la cronaca e i misteri, quindi un lettore ha proprio voglia di vedere di cosa succede dietro, perché purtroppo invece questo avviene sullo sfondo, perché in primo piano arriva sempre la rompispalle, che è la ragazzina, poi la donna mitomane, che si sente protagonista e che racconta, diciamo, delle inezie in confronto a quello che c'è dietro. E quindi è quasi un'azione di disturbo alla storia grande e alla storia vera. E di fatto è esattamente, diciamo, io mi creo un ruolo che è proprio il contrario di quello che invece ho sempre avuto nella vita, cioè dai margini mi metto al centro. Questa è una grande rivendicazione, una grande conquista.
Certo.
Che si può fare solo con l'immaginazione e la scrittura.
Con la letteratura, appunto. La letteratura ti aiuta a capire qualcosa che magari non riesci a vivere, ma lo puoi...
No, quello, diciamo, è un'azione più dignitosa, però molto banalmente è chi... è stato sempre in un angolo, okay. Finalmente si prende la scena, capito?
Ok,
ecco.
ok.
Molto, in modo narcisistico.
Sì. Scusami, Teresa, te la volevo fare dopo questa domanda, ma te sì. La faccio adesso. E riguarda l'uso dei social, perché questa è una prima cosa che ho pensato quando ho letto i tuoi libri. E, tu, appunto, usi social, Twitter, Facebook, nel senso vai e scompari. Io ti ho fra gli amici, sì. di Facebook.
Ah, ma
ora sono scomparsi. Ah. Sì, poi torni ogni tanto. Eri anche su Twitter, ora sei solo su Instagram. Sì. Però non è che voglio parlare di social network, ne voglio parlare perché quando leggevo il libro ho pensato a questo. Perché uno scrittore sta sui social? Nel tuo caso mi sembrava, correggimi se sbaglio, perché i social ti servivano per accordare la voce dei tuoi personaggi.
Allora, per me, appunto, io quando mi sono iscritta a Facebook ho pensato, vabbè, questa è un luogo di narrazione, però avendo veramente una vita molto noiosa, molto grigia, cioè io mi sveglio alle 7, anzi ormai alle 6, perché mia figlia pretende di essere svegliata alle 6, vabbè, alle 6 di mattina, alle 8:30, 9, per me dormo, vedo un posto al sole, ma addormento.
Io non ho mai visto un posto al sole.
Ti perdi tanto, però poi ci ritorniamo a un certo snobismo intellettuale di non vedere la televisione.
No, è vero, non guardo.
No, te lo dico, ti riprendo su questo. E quindi, non avendo veramente niente da raccontare di mio, che potesse interessare, ho pensato che era appunto un'occasione per inventare un'occasione di racconto, di narrazione e di immaginazione. E inventare sovrapponendo, però usando sempre, cioè, l'io. E quindi ho sperimentato lì su Facebook questo cortocircuito, no, del vero non vero, raccontando di me, ma in realtà era tutto fasullo, e facendo però una voce narrante, mettendo in scena una voce narrante che poi sarà quella dei libri, ma questo già comunque prima del, diciamo, prima dei social io usavo una voce narrante molto fastidiosa che però non corrispondeva, non aveva il mio nome. Mentre invece dopo i social io ho capito, o comunque ho voluto fare questo esperimento di far corrispondere la voce al nome per creare il dubbio, il cortocircuito, e questo non per così per un esercizio fine a se stesso, ma perché ho capito quanto fosse, quanto riuscisse a turbare, quanto infastidisse molto di più anche solo il dubbio, perché è una voce fastidiosa, è una voce disturbante, e il fatto che potesse esistere e coincidere veramente con me, che potesse esistere realmente quella persona, diventa scomodo, crea un fastidio, e io credo tantissimo alla letteratura che crea fastidio, che disturba. Ecco, la letteratura non deve essere rassicurante. Poi, certo, se tu fai corrispondere quel narrante odioso, fastidioso con te stessa, col tuo nome, ovviamente è pericoloso, cioè ti prendi, ti torna indietro, diciamo, la conseguenza di questo esperimento, che può essere anche fatta di tanti insulti, no, può essere è fatta di insulti, di sfoghi, perché ovviamente tanti lettori si arrabbiano, e si arrabbiano con te, ed è giusto. Io all'inizio non lo capivo, sul primo libro io ho sofferto molto, perché io il primo libro fatto con Teresa Ciabatti, questa sì. Voce che la più amava.
Sì, esatto.
Venivo da libri precedenti e non mi leggeva nessuno, mi leggevano le mie amiche, quindi io in piena libertà ho detto, ora faccio questo esperimento, che mi metto, ricostruisco il verosimile, cioè prendo elementi di realtà, ma anche prendo la mia vita e do un risvolto completamente diverso, regolo i conti lasciati in sospeso, pure con i morti, me li riporto in vita e ci regoliamo tutto quello che dobbiamo regolare. Però era proprio, non ho mai pensato, oddio, come può reagire un pubblico, perché non avevo un pubblico. Quando il pubblico è arrivato, gran parte del pubblico, anche non conoscendomi, quindi insomma era abbastanza spiazzante, ha reagito male.
Cioè si è sentito come si è sentito il pubblico?
No, vabbè, io veramente, poi il motivo all'inizio, il motivo principale per cui mi sono tolta dai social era questo, che mi arrivavano continui insulti, sei una stronza, fai schifo, però avevano
davvero
ragione, però avevano ragione dal loro punto di vista, capito? Dal loro punto di vista avevano assolutamente ragione, soltanto poi perché e di fatto era quello che voleva suscitare quel tipo di scrittura e quel libro. Ma siccome io l'avevo fatto anche con una spensieratezza, appunto, di scrittrice non letta, che è una grande spensieratezza, non avevo proprio calcolato come la possibile reazione, come poteva essere la mia reazione. E siccome io non ero quella coraggiosa e spavalda del libro, mi sono spaventata. Ma proprio, veramente piangevo.
Ci sei rimasta male?
Sì, perché... Peggio?
Sì,
ma poi peggio, a distanza di tempo, tu capisci quanto... Da fuori, tu capisci quanto sei cretina, perché è tutta una prigione che ti sei costruita da sola. Nel senso, è una gabbia che hai fatto tu. Quindi tu ti metti là dentro, poi dopo piangi perché ti scambiano per cattiva. E con chi te la devi prendere?
Esatto.
Capito? Oppure per madre, cattiva madre. A me questa cosa mi feriva tantissimo, ma proprio nel libro fa parte del personaggio, cioè proprio una dichiarazione assoluta, la prima, quella di essere una cattiva madre, di proprio che la figlia non... Insomma, questa maternità è molto faticosa. Quindi io soffrivo per quello che avevo scritto. sì, per sì, il sì. riverbero che mi arrivava di sì. quello che, cioè, era tutta una costruzione personale.
Ma lo sai chi fa un'operazione, lo sai naturalmente chi fa un'operazione del genere? Carrère. Con la differenza che lui se ne fotte, mi pare di capire, scusate l'espressione.
Però lui, allora, guarda, no vabbè, lui è Carrère.
E te, te sei Teresa Ciabatti.
E quindi ci sono 100 gradini, se non di più. Però io faccio anche un'altra cosa che è molto pericolosa, che è quella di non mettersi, cioè di non, questo alter ego non è nemmeno particolarmente intelligente. E quindi guardare il mondo almeno da 40 centimetri meno della mia altezza normale, che non significa che io sia un genio, ma che significa che comunque è meno di me. Volendo, uno potrebbe dire ci vuole poco essere meno di me, però che ne sapete cosa sono io, visto che è tutto fasullo nel libro. E comunque quell'alter ego è meno, non è, diciamo, oltre ad essere sgradevole, è anche superficiale, frivolo, molto poco riflessiva questa donna, molto immatura, vendicativa, invidiosa. Nell'ultimo romanzo sembra la bellezza, è una scrittrice, non viene mai nominata, ma insomma si capisce che potrei essere io. E questa scrittrice, non c'è mai un ragionamento sulla scrittura. Cioè non è mai una scrittrice pensosa, è una scrittrice che riflette solo sull'aspetto mondano dello scrivere, e quindi il suo dramma è non essere, perdere la fama o la visibilità, che poi dopo a un certo punto capisci nel libro che questa è una poveretta che non ce l'ha mai avuta, ce l'ha avuta per una stagione.
Cioè è un io compiaciuto, dici, quello del... Sembrava bene.
Ma è un io compiaciuto che poi tu che parte dichiarandosi una grandissima scrittrice. Poi comunque ci sono, e poi lungo la storia ci sono dei segnali che ti dicono, che dicono al lettore: attenzione, questa non è così, così solo così grande, così amata, così stimata. Tu viene continuamente contraddetta dai fatti. E poi i suoi pensieri non sono pensieri di una grande scrittrice, sono pensieri miseri. Quindi io volevo esattamente mettere in scena, proprio poteva essere una scrittrice, poteva essere, ecco, è un personaggio tragico contemporaneo, perché poteva essere tutto, qualsiasi cosa legata a un momento di popolarità. Quindi paradossalmente anche una che ha fatto un reality, è uscita dal reality, perché equivale. Non volevo dare, capito, la dignità di, capito, che la cultura nobilita quel tipo di vanità. Siamo tutti uguali se abbiamo quella vanità.
Ho capito. Tra l'altro colgo l'occasione per fare un altro ringraziamento ai nostri media partner di questa rassegna, che sono La Nazione e Radio Toscana. Questo podcast poi sarà appunto diffuso, andrà in onda su Spotify e su il sito di Radio Toscana, quindi colgo l'occasione per ringraziarli e per la visibilità che stanno dando a questo evento. E volevo dire una cosa, Teresa. Ho letto un'intervista che hai fatto a Vanity Fair, dove dici questa frase che io condivido perché la vivo anch'io: aspetto sempre che succeda qualcosa di brutto. Questa, diciamo così, vocazione apocalittica, freudianamente apocalittica, anche Freud descriveva l'apocalisse che uno ha sempre davanti a sé, e questo ti permette, tra l'altro, di, secondo il mio punto di vista, di affrontare meglio poi la vita, perché tanto ti aspetti succeda sempre qualcosa di brutto, sì, e quindi sei già preparato, no? Io infatti sono come Cioran, no? Presente? Sono cioraniano. E poi c'è chi sostiene che Cioran non era un pessimista ma un grande autore satirico, una volta mi disse qualcuno, uno scrive il titolo Vivere al culmine della disperazione, esatto, insomma, cioè, cosa ci vuol dire? Ecco, tu invece come la vivi questo aspettarsi sempre il peggio?
Beh, è molto comodo, perché tu ti risparmi tantissima sofferenza, oltre al fatto che poi sai, per esempio sul lavoro, la frustrazione, perché scrivere è un mestiere, insomma fare lo scrittore è un mestiere che ha a che fare prevalentemente con la frustrazione, Cioè, ogni giorno tu sei davanti al fallimento e alla frustrazione. Cioè, pochissimo. Cioè, se tu. Diciamo il momento di sollievo, ci sono anche gli applausi finti qui, no? No, perché avevo sentito che c'erano, sono molto incantata da questa.
Allora, questa apparecchiatura ha una serie di.
Me lo metti un attimo l'applauso finto?
Allora, non mi ricordo qual è.
Prova.
Potrei sbagliare, però te lo dico. Vai. Aspetta, eh. Ah no, aspetta, devo alzare il volume questo. No?
E anche la risata, ok. Eccolo, giallo.
Io sono ossessionato da questo aggeggio perché ce l'ho anch'io a casa e quindi mi diverto.
È splendido.
E anche Teresa adesso si sta appassionando a questo mixer che ho qui davanti e chi magari ascolta poi le risate.
Questo può essere un surrogato della scrittura, che uno si fa gli applausi, le risate, tutto da solo, no? Cioè, non serve più scrivere.
Non serve più scrivere, nel senso uno dice una battuta e
poi ti fai la reazione da solo. Guarda, è comodo, Tanti mitomani potrebbero essere così contenuti e risolti
esatto,
con questo apparecchio.
Lo regaliamo ad Alessandro Orsini. Ah, oh, no, sì. Scusate. No, ogni tanto torno sull'attualità. Ma evito. Torniamo alla nostra conversazione. Ah, tra l'altro, scusami, a questo punto, visto che ho citato una cosa che non c'entrava nulla con la nostra chiacchierata letteraria, che volevo chiederti, però senza indugiare, tu segui l'attualità? Ti piace la politica?
Allora, la politica.
Distinguiamo l'attualità dalla politica.
No, allora, diciamo, la mia passione è la cronaca.
Anche la cronaca nera.
Soprattutto la cronaca nera e quindi chi l'ha visto. Sono grande. La politica, guarda, diciamo anche lì ho uno sguardo che corrisponde esattamente, che però non significa che io riesca a fare la stessa cosa, insomma non mi voglio paragonare, però corrisponde allo sguardo della Didion. Joan Didion, quando parla di politica, c'è un libro, una raccolta di suoi articoli che era nel regno, nel paese del re pescatore. Uh-huh. E analizza, c'è tutto un lungo reportage su Reagan, però analizza la politica attraverso la big picture, la rappresentazione, no? Quindi la narrazione che viene fatta dietro, lo staff, che ancora con Reagan non c'era, e quindi lei ti racconta tutti gli sbagli che hanno fatto durante la presidenza di Reagan con la moglie, gli errori, a un certo punto l'ostia, vanno in questa chiesa cattolica, insomma sbagliano al momento della comunione e così via. E però da un certo punto in poi, seguendo, mi sembra proprio le presidenziali californiane fine anni 70-80, nasce proprio, analizza i momenti di questo racconto, come si vestono i vari candidati, cosa cambiano quando stanno perdendo consensi e così via. E quello per me è stata una grande chiave di lettura della politica, dell'attualità oggi, e mi piace moltissimo perché vabbè, come tutti noi, insomma, ormai siamo abituati, però mi piace molto individuare quegli elementi. Quindi ti faccio un esempio: quando uno dei migliori che ha seguito questa narrazione, una narrazione precisa, è Matteo Renzi. Quando per esempio Renzi si presenta a Amici con il giubbottino
il chiodo Fozzi, in pelle,
ecco, quella non è casuale, e quella rientra in quel filone americano che nasce in America di narrazione, di costruzione di una figura che si rivolge a un pubblico tutte le volte diverse, quindi tutte le volte adeguato per un determinato pubblico. In quel caso era a un pubblico di ragazzi, amici, così via.
E tu che hai pensato, tra l'altro, quando l'hai visto?
Ho pensato che stesse sbagliando epoca. Quindi non era così esatta quella rappresentazione. E poi, però, per dirti, cioè quella di Berlusconi, che è completamente... Lui è molto, molto sopra le righe, molto sua. Se pensiamo ora al matrimonio finto, ecco, sì. quella è proprio una appunto un capitolo di un racconto. Sì. In Italia è stato uno dei primi, Berlusconi, forse il primo a fare, a usare anche la luce, no? Televisiva come racconto. Ecco, a me interessa vedere, capire questi segni. Mi piace tantissimo quando vedo gli errori.
Quando se li vengono anche raccontati, come faceva
la Vivian? Quando tu ti accorgi che c'è qualcuno, per esempio, ti faccio un esempio di donne, ora però questo è un podcast, vabbè, così, metaforicamente parlando, come mi hai insegnato tu.
Metaforicamente parlando,
Allegranti,
possiamo...
Allegranti mi ha detto, tu qualsiasi cosa dici, devi fare la premessa, la Miglio Frede, metaforicamente parlando. Allora, metaforicamente parlando, no, chi non ha sbagliato niente dal punto di vista proprio della rappresentazione di questa, sì, big picture è Mara Carfagna. Mara Carfagna, nel momento in cui è entrata in politica, tu vedi come si è vestita, vedi come si è truccata, è stata perfetta, ha abbassato la sua immagine, che poi lei doveva, arrivava invece
un'altra immagine, insomma.
Sì, un'altra immagine molto che poteva schiacciare, no, che poteva schiacciarla, mentre invece lei l'ha azzerata, e quindi a un certo punto è stata attaccata, però a un certo punto è passato, sono passate solo le sue parole, perché era talmente rigorosa nella sua rappresentazione, estetica, di modi, di tutto, che veramente quello è stato un racconto intelligentissimo.
È vero.
Chi, secondo me, ha sbagliato, però io ho apprezzato tutti gli errori, che io ho visto come errori, è stata la Boschi. Che a un certo punto, però io, sai che c'è, però sempre qui con la premessa metaforicamente parlando.
Vai.
No, io mi è molto piaciuta, nel senso che venendo anch'io dalla provincia, da Orbetello.
Sì, lei è dalla Serina però.
Cosa?
Lei viene dalla Serina.
Vabbè, più o meno uguale, dai.
Ah sì?
No, nel senso... Cioè, provincio.
Sì, no, era per spiegare, collocare, no, geopoliticamente.
Sì, però sempre provincia toscana, no?
Ok, sì, certo, sì,
ecco,
sì.
Ecco, quindi insomma, noi ragazzotte di paese, con tutto rispetto per Maria Elena Boschi, ma no, soprattutto diciamo...
Ma vai libera, ricchezza. Teresa,
no,
vai,
vado
libera.
Libera.
No.
Ecco, allora, vai, secondo libera. Me lei, come quando io sono arrivata a Roma, ero la poveraccia che arrivava da Orbetello e non avevo niente di adeguato, lei ha avuto anche una metamorfosi fisica, cioè è diventata bellissima e poi si è fatta un po' prendere la mano, secondo me, da
sì,
questa
è
cosa.
Scappata la frizione, esatto. Sì, si può dire. E non solo a lei, devo dire la verità, ora non vorrei mettermi i panni del renzologo, come mi chiamava Zoro quando facevo Gazebo, però insomma lì tutto il gruppo ha...
Però lei in particolare, io, guarda, ho provato una grande comprensione, a un certo punto quando lei, ho visto, andava a Venezia, col vestito lungo, col vestito da sera, col fratello, anche lui stupendo, anche lui che forse un red carpet non l'aveva mai fatto, quindi fanno questo red carpet, ti ripeto, ma io ho capito, cioè, era venire da Orbetello e fare il red carpet, capito?
Sì,
tu capisci?
Sì.
E quindi non te lo puoi perdere, lo fai col vestitone, tutto è, e siccome è bellissima la scambiano per un'attrice, i fotografi, e lì è la risposta proprio che hai sbagliato, però chi se ne frega, perché ti stai riprendendo qualcosa, cioè tu stai rispondendo a quella ragazzina di provincia che sta ancora lì dentro di te.
Questa cosa che hai detto è molto interessante e mi dà il suggerimento per un'altra domanda che appunto riguarda proprio la provincia. Anch'io vengo dalla provincia, una volta scrissi anche un pezzo per Annalena Benini,
sì,
quando ero un giornalista del Foglio, lei fa questo inserto che si chiama Il Figlio, e qui lì giochiamo sull'essere figli della provincia, per l'appunto. In realtà Annalena ospita sempre, che ne so, madri o padri, sì, che hanno, invece in quel caso io raccontavo di essere figlio di La Strassigna e feci tutto un racconto sul fatto, su un'altra delle mie ossessioni, che sono i supermercati. E c'è La Strassigna una ex Ipercoop che è diventata, stata poi degradata, e io feci tutto un racconto sui miei pomeriggi all'Ipercoop, ma a parte questo. Diciamo, la provincia però ti aiuta a capire, poi ho scoperto che Annie Ernaux, l'ho scoperto grazie alla mia fidanzata, ha scritto un libro sui supermercati, lui fa un diario quotidiano, ho detto lo farò anch'io, non accostandomi. Però, a parte questo, la cosa interessante era sul valore del venire alla provincia. Penso che la cosa che tu dici del mettersi da una parte, in un angolo, e guardare le cose da un angolo, forse viene anche da qui. Viene? Da qui, dall'essere... No?
Allora, intanto io ho impiegato, non so, tutta una vita a capire che era un gran valore venire dalla provincia.
Ok.
E per tanto tempo io me ne sono vergognata, cioè quando sono arrivata a Roma, avevo 16 anni, mi sono proprio, facevo lezioni davanti allo specchio per non parlare, parlavo per non parlare toscano, capito? Perché mi vergognavo quando mi chiedevano di dove sei, io dicevo Grosseto, che mi sembrava più dignitoso di Orbetello, capito? E quindi per me era veramente, ero anche capitata male, perché ero capitata in una scuola dei parioli, a un certo punto con le principesse in carne ed ossa, e chi lo sapeva Orbetello che esisteva l'aristocrazia, mi ha preso un colpo, capito? Cioè, non ti riprendi mai più, perché ti spalanca davanti una piramide sociale che tu non potrai mai scalare, no?
Certo, sì, sì.
Principessa, o ci nasci o niente. Sì. Allora, però, quindi, quello che favorisce... cioè io a un certo punto sono diventata, la mia natura era quella dell'arrampicatrice sociale, di desiderare di essere quella cosa lì, di entrare in quegli ambienti e non essere mai all'altezza e rimanere sempre la ragazzotta di provincia, capito? Con truccata male, inadeguata in tutto, vestita male, insomma ero molto visibile. E avevo anche uno zainetto di peluche, sì, a forma di quadro, però ecco, c'avevo, certo, tutto... non passavo inosservata, non nel bene, e quindi ho impiegato anni per confondermi agli altri, per essere accettata da determinati ambienti, che poteva essere la borghesia, l'aristocrazia romana, no, perché quella non mi ha mai accettato, però la borghesia romana, gli intellettuali a un certo punto, e invece con la scrittura, quindi è stata una conquista attraverso proprio la scrittura, mi sono ripresa tutte le mie origini, capito, della provincia. Quindi nella scrittura io sono ritornata ad essere quella ragazza sguaiata, che non sa stare anche al mondo, ma in società, per carità, Dio, e me lo sono ripreso lì e ho capito quanto fosse appunto qualcosa in più, che mi dava una possibilità diversa di racconto, di sguardo. Poi io, sai, la provincia l'ho vissuta in modo strano, perché appunto mio padre era chirurgo, insomma, era chirurgo dell'ospedale e di Orbetello, ma insomma anche c'era intorno a lui una specie di mitologia, di leggenda, che poi io ho massacrato col mio libro, La, certo, più amata, infatti un po' spionare a Robetello, però io veramente lì ero la reginetta e ho vissuto questa invece il precipizio del, cioè il mio essere messa in un angolo è stato nel passaggio proprio dalla provincia alla città. In provincia invece io ero proprio il centro, o comunque era mio padre, quindi per luce riflessa, capito?
Certo.
Mi ci sentivo anch'io.
Certo.
E è stata la caduta che mi ha dato quella che mi ha messo lì all'angolo, e da lì sono diventata scrittrice, credo.
Ok, quindi, ok, ho capito, lo sguardo arriva da una caduta.
Cioè, in provincia io ero privilegiata, okay, capito? E quindi, però, appunto, pensando che il mondo finisse a Orbetello. E quindi in quel mondo lì non c'erano principesse, non c'erano duchesse, non c'era niente, c'era solo io che ero il massimo.
Cioè, certo.
È una grande caduta, scoprire che tu non sei all'apice.
Quindi Roma ti ha aiutato anche a contestualizzare?
Beh, mi è arrivato tutto addosso di colpo, non è che mi ha aiutato, è stato uno scontro, okay, drammatico. No,
io dico sempre di Roma che ti aiuta a capire il contesto in cui vivi e anche te stesso, perché ci sono un sacco di cose che non funzionano.
No, Roma non funziona niente, però io ho vissuto da adolescente, cioè appunto in provincia, io non vivere da privilegiata villeggiate in provincia, forse anche Maria Elena ha vissuto dalle villeggiate in provincia, non lo so.
Cioè, sì.
Non so perché io mi rivedo molto. Comunque, vivere la provincia come privilegiata ti fa dare, ti sballa tutte le misure. E quindi tu non hai contezza e soprattutto ti viene a me personalmente, però insomma a tutti viene tolta l'esperienza di causa ed effetto, cioè vivi in un mondo ovattato, ma questo non sono tutti i privilegiati, tutti i bambini o i ragazzi privilegiati non vivono in genere la conseguenza delle loro azioni, soprattutto nell'infanzia sono molto protetti. E sembra un privilegio, mentre invece ti stanno dando un handicap, perché tu tutto quello, quella è vita, quella è esperienza, quindi vieni privato dell'esperienza e arrivi tardissimo, arrivi a, appunto, io sono arrivata a 16 anni che in realtà non avevo vissuto, perché tutte le mie azioni, anche le cattive azioni, essendo la figlia del chirurgo, non avevano conseguenze, non avevano le giuste conseguenze, e quindi io sono arrivata in una realtà diversa dove a un'azione corrispondeva una reazione, e questo io non l'avevo mai sperimentato.
Eri ovattata, insomma.
Certo, e è molto violento se tu no, non hai, cioè se tu tutto questo lo impari non con la crescita ma direttamente nell'età, insomma nell'adolescenza o nell'età adulta, sbagli misura. Quindi mi viene da dire che ora, scusa, potrebbe querelarmi la Boschi?
Metaforicamente parlando, no.
Parlando che lei infatti arriva tardi in città e sbaglia quella misura. Però a lei mi piace tantissimo.
Questa è la premessa. La postilla per contestualizzare. No, vabbè, non hai mica detto niente di... Hai individuato, secondo me, un tratto antropologico, tra l'altro... secondo me di una generazione politica che è arrivata al potere da altri,
esatto.
da attraverso altri percorsi, anche in realtà ora qui andremo in altre zone, però anche Renzi ha dei tratti simili, insomma, e anche un certo modo di approcciarsi al potere, perché poi alla fine questa è la sostanza della questione Boschi-Renzi e della provincia. Può essere riletta secondo alcuni
allora, stilemi. Io ti dico, senza la presunzione di diciamo, non mi voglio paragonare a loro, però non so, è come se io l'avessi conosciuti da bambini, capito? Perché e sapessi delle loro famiglie, nel senso che riconoscevo anche certe paure, certi complessi, certe mancanze che appartenevano a quella provincia toscana, a quella borghesia e che appunto si trovava in un mondo, in una città grande che non era...
Sì, no, ma è
mi sono molto familiari, ecco.
Sono familiari anche a me, ti volevo chiedere...
Non significa che li amo,
No, ma sono due cose diverse, insomma, riconoscere è una cosa e appunto apprezzare un'altra. E, tra l'altro, a questo punto ti volevo chiedere qual è stato il tuo referendum costituzionale del 2016,
no.
Cioè, contro cui ti sei schiantata, però insomma, metafora per metafora.
Sì.
E, senti, ma a questo punto, Teresa, te la faccio secca, nei romanzi, oltre a proiettare te stessa, o più che proiettare te stessa, proietti le tue paure?
Sì, quello tantissimo, appunto, son paure, sono ossessioni, ma penso che la letteratura sia fatta per questo, non è per consolare, come ti dicevo prima, e prima di tutto non è per consolare se stessi, perciò, insomma, se uno si mette in scena che sia... che abbia piena corrispondenza con se stesso, Leon Arrante, o anche in terza persona, però c'è sempre ovviamente qualcosa del nostro vissuto, c'è il nostro sguardo, e quindi idealizzare quello sguardo lì o quel personaggio lì è pericoloso, invece secondo me è un'interpretazione comoda di letteratura. Trovo che sia anche... Se uno la pensa come esperienza personale, è molto più utile anche al di là del successo o dell'insuccesso, mettere invece mettersi in questo modo scomodo. Cioè, se tu pensi, ora di nuovo cito un grandissimo, però Houellebecq, che è lo scrittore più fastidioso che ci sia,
sì.
Io mi sono, e che è meraviglioso, è forse uno dei più grandi scrittori che ci siano oggi,
sì.
E mi sono riletta Le particelle elementari di recente, e
è stato ripubblicato tra l'altro,
sì,
mi
dalla
sembra,
nave di Teseo,
dalla nave di Teseo, sì, sì.
E questo io narrante è insopportabile, insopportabile soprattutto sullo sguardo che lui ha sulle donne. Cioè, a un certo punto all'inizio ridi un po', poi io non sono moralista, poi non ridi più, perché veramente è una roba, è proprio l'uomo messo lì, e quindi guarda le quarantenne, già a 30 anni sono tutte vecchie, quindi fa tutti diciamo le considerazioni fisiche del corpo cadente, che ci vorrebbe una liposuzione,
e sì.
È tutto, distrugge il corpo delle donne, ecco, distrugge le donne. Eppure lui, oddio, io mi rendo conto ora che c'è una bambina lì, e io non mi ricordo che ho detto di sconveniente.
Nulla, nulla.
Niente.
Nulla.
E va bene. E dunque, stavo dicendo... Ah, Houellebecq. Quindi, Houellebecq, proprio perché parte da quel punto di vista così fastidioso, da quello sguardo così insopportabile sulle donne, a un certo punto lui ha la storia d'amore con una sua coetanea, che da come era partito è proprio la vecchia, sta morendo, cioè sì. È il cadavere, come avere una storia d'amore col cadavere. E questo lo rende ancora più potente. Cioè, il percorso che lui fa partendo da lì lo porta a una tenerezza che non c'è bisogno di enfatizzare, di sottolineare, perché già di per sé l'avvicinarsi a quel corpo lì è un atto immenso di tenerezza per come è partito. Quindi Houellebecq è scomodissimo. E a me piace quel tipo di letteratura lì.
Una letteratura appunto che ti disturba, no? Che
moltissimo.
Tu ami Bret Easton Ellis?
Molto.
Anche
molto.
Io, è il mio preferito,
sì.
Tra i miei preferiti, li ho letti tutti. E appunto mi disturba perché racconta e coglie in una generazione, tra l'altro, cioè lui ha 20 anni, scrive Less Than Zero, meno di zero, e racconta la MTV Generation che vive a Los Angeles, ricca, drogata, che passa il tempo a fare qualsiasi cosa. E lì era interessante perché non è uno sguardo moralista, però.
Mai, perché non c'è mai giudizio, quindi son tutti eccessi di disperazione e... Quasi una testimonianza, cioè non è mai appunto, non è mai giudicante. Questo è importante per uno scrittore. Fra l'altro, secondo uno dei miei libri suoi preferiti, non sono quelli, ovviamente, meno di zero, Le regole di attrazione, sono dei romanzi straordinari, e American Psycho,
sì, certo.
Vabbè. Ma io trovo anche un capolavoro, Lunar Park,
sì.
Che è sulla paternità. Quindi lui lì fa la distruzione di sé adulto, la distruzione di sé padre. È veramente un libro straordinario, anche commovente, folle, perché a un certo punto c'è un peluche, non so se ti ricordi, che si anima. E tu potresti chiudere il libro e dici, vabbè, ora con questo peluche che si è animato... mi ha perso come lettore, invece no, tu stai dietro a tutto, cioè può metterci tutto anche di non credibile, perché è talmente potente quel sentimento là di appunto di distruzione di paternità, di messa in discussione, che va bene, tu, quello è un gran capolavoro.
Ma ti piace anche perché solletica le tue corde di scrittrici, la paternità?
Sì,
la
assolutamente.
Cioè ci rivedi ci vedi qualcosa di tuo anche?
No, sì, per me è un modello, nel senso che io metto continuamente in discussione la maternità. Infatti. E soltanto poi mia figlia ora ha 12 anni e quindi io so che pagherò, cioè sto pagando il conto, perché io ho raccontato di questa maternità proprio un peso, della difficoltà, che uno non è che nasce madre, ma diventa piano piano, fra l'altro mi sta squillando il telefono, è sicuramente lei, perché solo lei è così ossessiva e non molla. Quindi quella maternità lì, cioè io appunto ancora sto diventando madre, quindi mi interessava raccontare questo, raccontare tutto il fatto che uno non nasce, il senso materno per alcune esiste, per altre è un grande equivoco, per me è stato un grande equivoco e quindi è una costruzione, però è anche un tabù da raccontare.
Sì, sì.
E perciò figurati, leggere Lunar Park per me è stato un modello, è stato un insegnamento e anche un'indicazione di strada, perché lui la racconta la paternità, però si poteva raccontare la maternità in quel modo. Di nuovo ti dico, ora lei sta cominciando a protestare.
Quindi pensi che ti chiederà conto?
No, io ti devo dire la mia paura. Ora io l'ho messa in scena e sembrava bellezza perché ho fatto una figlia ventenne, sì, che odia la madre, quindi
l'hai proiettato, esatto, le paure,
già proiettato, quindi per dire, no, come dici tu prima, pensare sempre al brutto, no, quindi io già mi sono immaginata quello che può arrivare e l'ho messo sulla pagina, però no, il mio terrore lì devo accettare, è un memoir di lei.
Cioè... beh, sarebbe...
Lo accetto.
Lo accetteresti?
No, lo accetto, mi rovina, però lo accetto. Sarà dolorosissimo, però tutto quello che io ho fatto con lei piccola, è anche inventata, perché non è mai lei, penso che sia giusto che mi debba tornare indietro. Quindi se lei a un certo punto arriverà con questo memoir, per ora non...
Quanti anni ha adesso?
No, 12, ah, okay. Scrive malissimo, non c'è nessuna speranza, prende tutte insufficienze, quindi non vedo possibilità, sta sempre su TikTok, siamo lontani, però, capito?
Sta sempre su TikTok, sì. È interessante, sì. Anche qualche politico ci ha finito su TikTok, sì. Visto che
però sai che per la maternità TikTok, ora dirò una cosa molto controcorrente.
No, vai.
Allora io da un certo punto, lei piccola, mia figlia piccola, 8-9 anni, non solo sa, ma anche più piccola, ballava, perché io ovviamente ho dato tutto in anticipo, telefono, iPad, tutto quello che potevo dare, che non si deve dare, io l'ho dato.
Videogiochi?
Anche, ma stanno sull'iPad.
Ah, stanno sull'iPad, no, pensavo una console apposta.
No, non c'è bisogno, stanno già, cioè li scarichi.
Ah, ok.
Quindi tutto, tu c'hai tutto, basta che dai quello. Ah, quindi la mia ha avuto tutto, televisione, tutto, senza controllo. E lei, però, io vedevo che già da piccola si muoveva, ballava, aveva una consapevolezza del corpo che non derivava dalla mia. E questo mi ha molto stupito, ho detto, ma dove ha imparato? Dove ha capito? Perché poi, invece... io sono una generazione, anche quelle dopo di me, che hanno, cioè, prendevano dal modello materno, comunque soprattutto l'idea di corpo, di occupare lo spazio, quello era proprio ereditato e te ne dovevi liberare, era anche un peso tante volte di cui ti dovevi liberare. Invece io mi trovo davanti a questo essere che ha delle movenze e proprio delle capacità tutte sue, una consapevolezza fisica diversa. E mi rendo conto che gli deriva da TikTok. Quindi TikTok si è sostituita alla madre nel... Però tu pensa, cioè, quelli mi hanno fatto un favore, per esempio, perché io non ho passato i complessi, non ho passato quel dramma lì, quel dramma e quella pesantezza del, oddio, dell'occupare lo spazio, del dolore, ripeto, della fisicità, e invece è arrivata questa naturalezza da TikTok, quindi io su quello ringrazio TikTok.
Per la funzione pedagogica,
sì,
dice educativa.
Ce l'ha anche, poi dopo è ovvio che ci sono tutti, no, i pericoli, però io voglio riconoscere.
Vuoi riconoscere
anche,
esatto, TikTok?
Esatto.
Beh, in effetti come approccio è interessante.
Lo so, non condivisibile, capisco però.
Ma no, io non ho figli, quindi non lo so, diciamo, potrebbe essere uno spunto. Allora, naturalmente io sono a favore invece dei videogiochi, certo. Per i bambini c'è tutta una polemica. Una volta mi sono scontrato con Calenda, piccolo inciso, Calenda fece questa serie di tweet, prima contro i videogiochi, io non do i videogiochi ai miei figli, poi ce l'aveva con Topolino, insomma, ora non voglio personalizzare, ma sono un abbonato a Topolino nonostante l'età, gioco ai videogiochi, quindi prima ho fatto una pagina sul Foglio, quando era il Foglio, per spiegare i videogiochi a Calenda, e poi per spiegare Topolino, non solo a Calenda, anche a Salvini e a tutta una serie di persone, dicevano: ma dove l'hai letto? Su Topolino? Ma questi numeri dove li hai letti? Su Topolino? Ma perché dovete infamare Topolino? No? E io gliel'ho spiegato. E anche i videogiochi.
Dichiarando di essere indietrissimo, perché poi il fumetto ormai è cultura, è considerato cultura da almeno
vent'anni.
Loro, cioè, non si sa che dove stavano.
No, infatti è un'ottima domanda. Voi cosa avete fatto nel frattempo?
No, perché la battuta dove l'hai letta su Topolino era una battuta di 20 anni fa.
E la continuano a fare.
Lo so.
Fanno i giovani, ma sono vecchi.
E questo è molto interessante. Non vivere il tempo che stai vivendo e quindi arrivare da fuori tempo.
Esatto, e poi ci si chiede perché non capiscono le persone.
Sì,
no?
Esatto.
Allora, io non guarderò la televisione, ma loro non leggono
i
fumetti.
Però quindi, insomma, tu anche devi recuperare.
Anche io devo recuperare. Infatti, però adesso ti chiedo perché Un posto al sole e perché la TV. Sì. Però ti volevo chiedere un'altra cosa. Anche tu hai scritto, l'autobiografia è impossibile. Tutto quello che abbiamo sono ricostruzioni al servizio della nostra sopravvivenza. I psichiatri sono falliti.
Sì, certo. No, senso... però aiutano. Guarda, io ho fatto analisi. Io dico sempre, cioè fino a 14 anni mi ci hanno portato, ho fatto tipo 12 anni e ho sempre detto non è servito a niente. Però, che ne so. come sarei potuta finire senza. Quindi magari questo è il risultato, un risultato accettabile della psicanalisi, senza dopodiché penso che sia importante diciamo capire o accettare questo fatto che la memoria è proprio fasulla, ricostruiamo, è inaffidabile, e ricostruiamo il nostro passato, la nostra storia. E fra l'altro che cambia continuamente, perché anch'io, la mia infanzia cambia continuamente. Io a un certo punto, fino a 20 anni me la sono ricordata, no, fino a molto di più, a 30 anni meravigliosa. Poi, mettendo insieme altri pezzi, tragica, senza via di mezzo, capito? Quindi, ma era un racconto al servizio mio, al servizio della mia sopravvivenza. E perciò la memoria, la prima grande regola è capire che ciò che abbiamo di più inaffidabile è la memoria.
Non possiamo fidarci di noi stessi. Perché tendiamo a essere indulgenti nei nostri confronti, dici?
No, tendiamo tante volte anche, secondo me, metterci, a seconda di quello che ci fa comodo al momento, al centro o ai margini, a proposito, di una scena o di una situazione, che non significa bene o male. Tante volte uno si mette al centro e si vede come causa, no? I sensi di colpa, causa, ha una forma di protagonismo.
Certo.
Quindi non è per ripulirsi l'immagine, è proprio un racconto che dipende dalle necessità che tu hai in quel momento. E questo è bellissimo, questo è letteratura, può essere.
Sì, è vero. E scusami Teresa, no... La televisione.
No, la televisione, guarda, io sì, sono una grande appassionata di televisioni, anche di cose molto trash, però rimprovero agli intellettuali di non guardare la televisione. Perché? Perché non si rendono conto che, vabbè, ora questo anche non lo posso dire, anche metaforicamente parlando non posso, perché qui, se no, alcuni intellettuali si offendono.
No,
questo non posso, perché anche se dico, si capisce. Okay. Allora, torno un po' indietro, dico, tante volte fanno dei film... o scrivono dei libri, rimango sul generico, e non si rendono conto che magari quel film sulla ragazza, sull'oggettina, per dirti, è un'esterna, è una brutta copia di un'esterna di Maria De Filippi, di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Quindi, sì. Nel senso che la televisione va vista perché la televisione si mangia, cioè tu devi capire a che punto è l'immaginario collettivo. Ma non solo appunto con questa cosa della lettera di Maria De Filippi, che sono molto più avanti, no? Quindi anche nelle storie d'amore, nella costruzione della storia d'amore, tu devi stare attento perché pensi che fai una figata, mentre invece è già stato raccontato con tutti quei segni e quelle lì a uomini e donne, è un racconto meraviglioso. Però anche a livello proprio di simboli importanti, quindi per dirti l'11 settembre, il crollo delle due torri, quello è un simbolo che dopo 24 ore era stato mangiato dalla televisione, e quindi tu, se volevi fare cinema, se volevi fare letteratura, non potevi usarlo con quel significato lì di fine del mondo occidentale, di un certo potere, perché era già stato usato, era stato proprio consumato dalla televisione. E quindi bisogna stare attenti, vedere quello che è già racconto televisivo. E tante volte gli scrittori o i registi, non sottovalutando così tanto la televisione, non guardandola, arrivano fuori dal tempo. Pensano di fare un racconto che invece è assolutamente vecchio, è pre-televisivo.
È pre-televisivo, certo.
E questo molto, molto sui simboli è importante, secondo me.
Mi hai quasi convinto a guardare...
Esatto, uomini e donne, sì, guarda tutto, posto al sole.
Posto al sole. Mi ricordo Francesco Merlo, che appunto è Francesco Merlo, fece anni fa... guardò per una settimana il Grande Fratello e fece un pezzo sul Grande Fratello, appunto, però immergendosi dentro, quindi era interessante.
Ma anche lì, cioè, se tu applichi, poi concludo, però ti rendi conto quello che ti dicevo all'inizio, no? Dei tratti comuni trasversali che non sono di ambienti ma che sono di epoca. Quindi la vanità, quello che ti dicevo, metto in scena la scrittrice che pensa al momento di fama, è vero, no? Perché è un mestiere come tanti altri, stai lì che lotti per gli spazietti, oddio quello ha avuto più spazio, cioè alla fine è tutto molto più, meno poetico e meno alto, hai a che fare con qualcosa di molto basso, che è vicinissimo al meccanismo televisivo del reality, e ha a che fare con la vanità, col narcisismo. Quindi nel momento in cui è trasversale, non c'è un lavoro, un mestiere che è così lontano da questa vanità e da questo narcisismo, che è proprio quello che ti racconta la televisione.
Sì, sì, appunto, poi anche questo può servire, come dicevo, per i social network a accordare dei personaggi, certo, volendo, no? A dargli un tono, certo, una voce, anche un'identità volendo, però mi piace più l'idea del tono, no?
Sì.
È il tono che ti viene restituito da una certa forma di contaminazione o di comunità a cui appartieni.
Sì.
Ora sui social una comunità esiste davvero, nel quanto riguarda la televisione è un rapporto diverso, però può nascere.
Esiste, perché poi è il rapporto, vedi, sei proprio fuori. No, è molto il rapporto con i social, soprattutto con Twitter.
Sì.
Si parlano proprio ora.
Vabbè, questo però lo vedo, cioè Twitter che commenta la televisione, intendi?
Ma che la condiziona anche. E loro
sì?
Rispondono.
Tipo?
Tipo che rispondono, cioè la D'Urso risponde sempre, sta attentissima a
quello che
sì,
passa su
Twitter. E cambiano a seconda di quello che se tu vai in tendenza su Twitter.
Ah, ok, da questo punto di vista. Sì, sì, sì.
Ovviamente ti condiziona, cioè
però,
tu vedi la risposta su Twitter.
Però Twitter è per gli intellettuali, ora a parte Elon Musk, adesso
ciao,
è arrivato Elon Musk e cambia tutto,
è
però
arrivato,
insomma,
no.
Twitter è per gli intellettuali.
Ma
si dice
l'ha
detto il guru di Salvini. Salvini ha spiegato che Facebook è per il popolo e Twitter è per gli intellettuali. Così
stiamo parlando di...
Di lui, di Morisi, sì. Certo.
Non mi pare che ha avuto così delle illuminazioni, avesse capito tanto.
Allora,
con tutto rispetto per Morisi.
No, ma nel senso io distinguerei il privato dal pubblico nei confronti...
No,
del...
non è privato quello.
No, di cosa parliamo? Del fatto che... No, io mi riferivo semplicemente al fatto che dal punto di vista professionale... la bestia di Salvini ha avuto una sua efficacia.
Sì, però talmente breve e talmente poco lungimirante, secondo me, che quella era comunicazione, sì, era la comprensione di alcuni segnali,
okay,
che erano stati talmente tanto equivocati e capiti male che poi hanno avuto dei ricaschi nella vita privata. Non sei d'accordo?
No, spiegami ancora, mi interessa, ti uso poi. Beh, per sociologia dei media.
Che comunque, ora non voglio entrare nella vicenda di Morisi, che è vero che è privato, però voglio dire, chiunque un po' esperto di social, di mondo, di cultura, di televisione, poteva capire che quei ragazzi che frequentava, cioè che c'era un alto livello di pericolo, cioè c'erano proprio anche tutti i segnali della cosa che va, insomma, si parla sempre sui social della truffa sentimentale. No, è vero,
sì,
lì
sì,
era truffa sessuale, però c'era tutto. Lui, che era il guru, non l'ha capito.
Questa è una lettura interessante, perché sì, questa è una lettura interessante, perché in realtà tiene insieme il privato e il pubblico,
esatto,
che dicevi prima. Però lo tiene per la questione opposta a quella che gli viene rinfacciata, no? Perché loro dicono: avete in pubblico, in politica, dei comportamenti teoria morigerati, e poi in realtà nel privato fate diverso. In realtà
che
è la parte opposta.
Mi interessa, sì, la parte opposta, quanto loro non abbiano capito sulla comunicazione. Quella comunicazione lì, anche violentissima, anche così onnipotente, e a un certo punto non era adeguata al tempo.
Certo.
E quelle sono state le conseguenze.
Ma era vecchia, quindi, dici?
Sì.
Fuori dal tempo. Ok. Teresa, ti faccio l'ultima domanda e poi ci salutiamo. Insomma, è una domanda su come si diventa uno scrittore, una scrittrice. Se tu avessi davanti un giovane, ora non diamo idea appunto alla figlia, che sennò poi ti scrivo un memoir contro. Però,
esatto.
però insomma, nel senso, com'è che lo si diventa? Perché io certe volte cerco di capire come si diventa giornalisti per la professione di oggi, ci sono le scuole di giornalismo, ci sono anche le scuole di scrittura. Insomma, il comune amico Vanni Santoni ha scritto un libro che si chiama La scrittura non si insegna, tra l'altro sarà ospite qua da noi, e lui, una delle prime cose che dice a tutti, a chi gli chiede, insomma, voglio diventare uno scrittore, cioè gli dà 300 libri da leggere, perché lui sostiene che non si possa diventare scrittore se non si è prima lettori. E questa cosa io la capisco. Tu che sguardo hai?
Sì, bisogna leggere tanto, bisogna leggere tutto, anche le schifezze. Guarda, io mi sono formata, se io ti devo dire la mia formazione, non mi voglio dilungare troppo, però io mi sono formata tra Dickens, Grandi Speranze, per me è stata la folgorazione. E però a 14 anni ho scoperto, no, a 12 anni ho scoperto in un armadio di nascosti nell'armadio di casa, e non capivo a chi appartenessero, ma poi dopo purtroppo ho capito, e erano di mia nonna, e appartenevano perché era l'armadio più vicino alla camera di mia nonna, e questi tomoni di Harold Robbins, che non so se tu lo conosci, era uno scrittore americano che andava di moda negli anni 80, e erano dei porno, soft porno,
okay,
dove metteva, imbastiva, parlava di spionaggio, anche un po' thriller, di Hollywood, e tutto si risolveva col sesso. E io me ne leggevo di nascosto, e mi ricordo questa scena incredibile, che però entra nella mia formazione di scrittrice, di questi qui, che era sempre una storia di spionaggio, che però si risolveva dalla Russia, si risolveva su un aereo di linea, di volo, e questi avevano un rapporto sessuale, sesso orale, in aereo, su una pelliccia di visone.
Ah, ok.
Allora, io penso che la mia formazione di scrittrice sia fra Dickens, l'orfano di Dickens e il visone di Harold Robbins.
Okay.
Quindi, nel senso che non ci deve essere alto e basso, quindi benissimo leggere, benissimo, però anche tanti altri stimoli che possono entrare nella scrittura e che noi non lo sappiamo. Tutto entra nella scrittura, e poi c'è una parte psicologica che non va sottovalutata, che è questo del rapporto con la frustrazione. Cioè, tu devi sapere che se vuoi fare lo scrittore, ogni giorno sei davanti, come dicevo prima, al fallimento, alla caduta, e quindi, diciamo, diventare uno scrittore maturo significa supportarlo un po' meglio, quella frustrazione, quel fallimento. Se mi chiedi a che punto sono, io sono a metà.
A metà della sopportazione.
Infatti, okay. Non vedo l'ora di arrivare a 80 anni.
Okay. E di essere una venerata maestra.
No, di sopportare meglio la frustrazione, il fallimento, di dire vabbè, ma so che arrivo a qualcosa. Cioè c'è una soluzione.
Ok, prima o poi arriva. Grazie a Teresa Ciabatti,
grazie
davvero.
A te.
Grazie di essere venuti, grazie al sindaco Alessio Falorni, grazie a Cristina Giglioli che ci ha messo a disposizione questa bellissima sala, grazie alla Nazione, grazie a Radio Toscana, che ha anche un nuovo claim, solo hit, solo Toscana, c'è tutto un ridisegno anche dell'immagine grafica della Radio Toscana e del valore che ha, e li ringrazio per questo. Grazie a tutti, a presto.